Temperature oltre i 40 gradi in 18 città, bollino rosso del Ministero della Salute per l'ondata di calore che sta colpendo l'Italia. Questa mattina a Marina di Grosseto un 82enne è morto per il caldo, domani previsto un altro giorno record, solo da mercoledì il primo miglioramento, temporali e rovesci da stasera su Alpi e Prealpi. E in Francia è iniziata la discesa delle temperature, ma i morti accertati per il caldo sono già 1000 e i pronto soccorso hanno ancora le code per le persone disidratate. Medio Oriente e l'Iran pronto a chiudere di nuovo Hormuz in caso di nuovi attacchi nella notte, raid americani contro siti dei Pasdaran e droni iraniani sui paesi del Golfo. Trump minaccia ancora una volta la distruzione totale di Teheran. Il controllo dello stretto e il Libano restano i due nodi irrisolti che fanno traballare gli accordi. In Venezuela un ragazzo di 11 anni e una donna di 80 anni estratti vivi dalle macerie a 3 giorni dal terremoto. Sono più di 1.400 i morti al momento accertati, mentre ancora 50.000 i dispersi. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, La Guaira, al centro del sisma, e un cimitero a cielo aperto, in azione i soccorsi anche dagli altri paesi. Le 13 e un minuto, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Temperature previste fino a 40 gradi in Italia nella giornata di picco oggi dell'ondata di caldo che sta interessando il nostro paese e l'intera Europa. Un turista di 82 anni è morto questa mattina sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore. Per il bollettino del Ministero della Salute sono 18 le città oggi con il bollino rosso, tra queste Milano, Torino, Brescia, Verona, Venezia, Bolzano, Bologna, Firenze e Roma. Per questo motivo è sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per anziani, bambini, donne incinte e persone fragili. Su Alpi e Prealpi sono previsti locali temporali dal tardo pomeriggio e in serata isolati rovesci. Questa instabilità dovrebbe poi portare martedì a un inizio dell'allentamento dell'ondata di calore a partire dalle regioni di nord-ovest e ancora nelle zone di montagna per l'arrivo di correnti atlantiche che attenueranno la forza dell'anticiclone africano. Domani invece sarà un'altra giornata di picco per le temperature in Italia. Stessa situazione anche in altri paesi d'Europa, soprattutto in Francia, dove l'ondata di calore da mercoledì avrebbe provocato 1000 decessi, oltre la media, così ha reso noto oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
Dopo praticamente 10 giorni questa terribile, già storica canicola di giugno sta passando, le temperature ancora attorno a 40 gradi ma solo nell'est della Francia stanno lentamente scendendo e da stasera, secondo il meteo francese, non ci saranno più province in allarme rosso. Ma continuano le sue tragiche e massicce conseguenze, il pronto soccorso degli ospedali sono ancora in emergenza sotto l'onda lunga e alta dei ricoveri d'urgenza dovuti al gran caldo, ma soprattutto si contano i morti a decine, a centinaia e di certo all'atroce conta finale tra qualche giorno o settimana a migliaia. Le cifre sono purtroppo già inequivocabili. Ieri nella sola Parigi si sono registrati 109 decessi, mentre la media giornaliera, lo stesso periodo dell'anno, è di 7 morti quotidiani. Oltre 10 volte di più, senza contare i morti in ospedale e nelle case di cura per anziani. Più di 30 gli infarti, 6 volte più della media. Nella capitale la situazione è tale che per trovare un posto disponibile in una camera mortuaria bisogna fare almeno 45 minuti in macchina da Parigi. E situazioni simili si registrano in molte città del sud-ovest e del litorale atlantico. Per il governo macronista, che nell'ultima finanziaria ha ridotto dei 2/3 il fondo per l'adattamento al riscaldamento climatico, lo spettro è quello della canicola del 2003, che fece alla fine dei conti più di 15.000 morti. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
In Spagna fino a giovedì l'incremento di morti per il caldo, più intenso che in Italia, sarebbe stato di oltre 200 decessi secondo le autorità iberiche. In Italia i dati sull'incremento della mortalità per l'ondata di calore saranno resi noti solo nei prossimi giorni, anche se nei pronto soccorso degli ospedali c'è un aumento di afflusso del 10,15%. È da almeno 20 anni, pandemia Covid esclusa, che i picchi di mortalità avvengono in inverno per l'influenza e in estate per il caldo. Il governo non è tra i negazionisti ufficiali dell'incremento delle temperature, ma fa poco per adattamento e mitigazione. Nei giorni scorsi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha banalizzato il problema come se fossimo un paese abituato a un clima tropicale e alla relativa economia e tutela della salute. Sentiamo su questo il professor Stefano Caserini dell'Università di Parma, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale.
In larga parte stanno cercando di non confrontarsi con il problema. In passato hanno sempre ridicolizzato la situazione dicendo che è sempre fatto caldo, non c'è nessun problema. Quest'anno l'hanno fatto ma in misura minore, proprio perché quello che sta succedendo è ancora più delle altre volte fuori dall'ordinario. Abbiamo avuto seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, che ha rilasciato delle dichiarazioni imbarazzanti sul fatto che ci dobbiamo adattare a queste temperature come se fossimo nei Caraibi, quindi dimenticando la fondamentale diversità delle due situazioni, come bacino idrologico, come umidità, come tutte le risorse agricole che abbiamo, le attività che sarebbero devastate da queste temperature. Quindi al di là di questi casi isolati non hanno avuto coraggio, se non in misura limitata, di negare l'anomalia della situazione, forse perché anche loro a questo punto la vivono, e questo è purtroppo una delle conseguenze del cambiamento climatico, che dà dei segnali che i negazionisti fanno sempre più fatica ad evitare.
Anche le città italiane sono indietro nelle politiche di adattamento e mitigazione. In queste settimane città come Amsterdam e Francoforte si sono aggiunte a Parigi, Barcellona, Valencia, Bristol nell'apertura dei rifugi climatici. Si tratta di luoghi pubblici come biblioteche, musei, scuole, dove le persone fragili possono trovare temperature controllate, assistenza e anche animazione nelle ore calde della giornata. La povertà energetica nelle periferie diventa un problema nel problema per raffrescare le case, ma c'è anche chi non ce l'ha e resta in strada con il pericolo di disidratazione che accentua le patologie di chi non ha un tetto. Sentiamo Magda Baglietta della Ronda Carità e Solidarietà di Milano.
Purtroppo no, non c'è nulla a Milano dove possono, sì, ci sono i drop-in, però sono aperti solo qualche ora al giorno, dove possono un attimino andare, insomma, sedersi un attimino, guardare un po' di televisione, stare un attimino al fresco, e sono in alcune ore della settimana. Come per dire, sabato o domenica non c'è aperto nulla. Questo è veramente un grosso disagio.
Parliamo di persone estremamente esposte, quindi anche al rischio per la salute.
Certo, perché alcune persone sono malate. In modo particolare poi c'è la malattia mentale, che quando ci sono questi picchi di caldo così alti scompensano. Noi con i nostri mezzi cerchiamo veramente di portare acqua fresca, che è la cosa fondamentale in questo momento. Cose fresche, salviettine umidificate per fare in modo che si possono rinfrescarsi un attimino. Non abbiamo tante altre possibilità, purtroppo.
Sarebbero le istituzioni che dovrebbero mobilitarsi in maniera massiccia.
Adesso il Medio Oriente, l'Iran ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz se proseguiranno gli attacchi. Qualsiasi interferenza complicherà la situazione, causando un ritardo nella riapertura della via navigabile, così ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Trump invece ha minacciato ancora una volta la distruzione totale dell'Iran. Non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, ha scritto così il presidente americano sui social. Queste dichiarazioni arrivano al termine di una notte di raid incrociati che fanno traballare la tregua. Gli Stati Uniti hanno bombardato siti dei Pasdaran, mentre Teheran ha lanciato droni contro Bahrain e Kuwait, oltre ad aver colpito alcune navi nello stretto. Il ministro degli esteri del Bahrain poco fa ha chiesto un'azione internazionale per fermare le aggressioni iraniane. Il controllo sullo stretto di Hormuz è una delle questioni irrisolte che mette appunto a rischio la tregua. L'altra è il Libano. L'accordo siglato nei giorni scorsi tra il governo di Beirut e Israele prevede il ritiro dell'esercito israeliano, ma solo dopo il disarmo di Hezbollah, una condizione che secondo il gruppo sciita alleato dell'Iran non rientra nei patti tra Teheran e Washington. Il quadro della situazione nel servizio di Michele Migone.
La tenuta dell'accordo tra USA e Iran appare sempre più fragile, le tensioni aumentano attorno allo stretto di Hormuz, ma in realtà parte delle loro origini è da far risalire ancora una volta al Libano. Ci sono stati scambi di accuse di violazione del cessate il fuoco da entrambe le parti, con delle azioni e un linguaggio che non si registravano dalla firma del memorandum. Su Hormuz la questione è chiara, l'Iran vuole mettere le basi per un controllo anche in futuro dello stretto, lo vuole fare anche con la forza, come gli attacchi alle navi che seguivano rotte alternative hanno dimostrato. Gli Stati Uniti hanno risposto con dei raid militari e Teheran a sua volta ha portato avanti la sua ritorsione. La dinamica appare per ora ancora sotto controllo. Gli USA e gli alleati del Golfo vogliono una navigazione libera dello stretto. L'Oman ha poi smentito ogni possibile intesa con Teheran per il pagamento di pedaggi. Questo fronte sembra dunque unito, il regime dei Pasdaran puntava a dividerlo, aveva altri piani, così come ne ha sul Libano. L'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele non può certo piacere all'Iran, lo considera una violazione del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, contempla il disarmo delle milizie Hezbollah filo-iraniane da parte dell'esercito di Beirut e solo dopo questo disarmo il ritiro delle truppe israeliane dal Libano del Sud. Per gli iraniani la funzione degli Hezbollah è strategica, pensavano di averla risolta a loro favore con i 14 punti dell'intesa con Trump. L'accordo tra Beirut e Tel Aviv invece li smentisce. Con gli attacchi su Hormuz ricordano a Trump quale sia il loro disegno regionale e quale sia la loro grande arma, il blocco dello stretto. Ma anche per Teheran un ritorno alla guerra sarebbe un problema.
In Venezuela un ragazzo di 11 anni e una donna di 80 anni sono stati estratti vivi dalle macerie in una città nel nord del paese a 3 giorni dai terremoti che hanno devastato la regione. Sono più di 1.400 i morti accertati e circa 50.000 ancora i dispersi. Si scava tra le macerie dei palazzi, soprattutto alla Guaira, la regione è al centro del sisma e della devastazione. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più vicine alle scosse. Sono arrivati i soccorsi da vari paesi, tra cui l'Italia. A coordinarli ci sono soprattutto gli Stati Uniti, un dato politico non marginale dopo la cattura di Maduro. Il servizio.
1.430 le vittime, 4.500 i feriti, è il bilancio aggiornato del devastante terremoto in Venezuela, dove sarebbero almeno 50.000 i dispersi. Nelle aree più colpite di Vargas e La Guaira i soccorsi sono stati militarizzati, ma paradosso vuole che a comandare non ci sia il ministro della difesa venezuelano Gustavo Gutierrez, a capo delle forze armate bolivariane fondate da Hugo Chavez, bensì il generale Kevin Harrard del Comando Sud della United States Force, il che fa riflettere sul blitz del 3 gennaio scorso con la deportazione del presidente Nicolás Maduro a New York, ordito da un complotto venezuelano-statunitense. In compenso sono solo 150 milioni di dollari di aiuti decisi da Washington in una situazione in cui non ci sono neanche le ruspe per rimuovere le macerie che le autorità venezuelane non potevano comprare durante le passate sanzioni e embargo degli Stati Uniti, unite certo alla mediocrità e corruzione dello stesso governo Maduro. Intanto a Caracas la terra continua a tremare. Per Popolare Netto, il vostro Gianni Beretta.
Accordo quasi fatto nel Movimento 5 Stelle tra base e vertice per il programma da presentare poi al tavolo del Campo Largo con gli altri partiti della coalizione per le politiche del 2027. La divisione sulla patrimoniale tra il leader Giuseppe Conte e i militanti ha alla fine trovato una sintesi in una possibile tassa di scopo. Il documento definitivo dopo la consultazione digitale arriverà nelle prossime settimane. Che cosa è stato deciso in queste giornate di confronto tra la base e i vertici del Movimento 5 Stelle? Lo abbiamo chiesto a Michele Gambirasi del quotidiano Il Manifesto.
Sul resto dei punti la discussione, almeno da quello che emerge da chi ha partecipato a questi tavoli, è stata più lineare. Il punto di divergenza più grande è sicuramente quello sulla patrimoniale, per il resto lo sappiamo quali sono le linee programmatiche portate avanti dal Movimento 5 Stelle. La pace, il no al riarmo, temi temi di trasparenza, anche qualcosa che era ancora nel DNA dei 5 Stelle delle origini. Rispetto alla patrimoniale invece c'è stato questo punto di divergenza. L'impressione è che alla fine si potrebbe arrivare a una mediazione su una tassa di scopo, nel senso di vincolare il gettito fiscale eventualmente prodotto da un'imposta sui grandi patrimoni degli obiettivi definiti ex ante per legge. Tra questi l'impressione è quello che più potrebbe trovare un po' il favore anche del presidente del movimento, è l'idea di utilizzare l'eventuale gettito per poi andare a fare un taglio del cuneo fiscale, un taglio dell'IRPEF, quindi dire non stiamo mettendo le mani nelle tasche degli italiani, le stiamo mettendo nelle tasche di pochi italiani per poi tagliare le tasse a tutti gli altri. Una delle linee che c'è anche all'interno del Movimento 5 Stelle, che è quella portata avanti da Pasquale Tridico, capo delegazione a Bruxelles, è quella di patrimoniale sì, ma solamente a livello europeo, a livello nazionale non servirebbe. È un po' anche la linea che emerge dal Partito Democratico, dalle dichiarazioni di Elly Schlein, che a sua volta non è un partito completamente compatto sull'idea di creare un'imposta sui grandi patrimoni.
Sono tuttora in corso le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra alla famiglia Eugenia Roccella. L'uomo è disperso da ieri dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Alle ricerche partecipano i sommozzatori di Napoli e Firenze. La visibilità nello specchio d'acqua è ridotta già a poche decine di centimetri di profondità. La persona sospettata del triplice omicidio della famiglia bengalese a Roma è tuttora ricercata dalla polizia. La strage avvenuta nella notte in via Montiglio, zona Casalotti, padre, madre e una figlia minorenne sono stati uccisi a colpi di mannaia. Il figlio ventenne, rimasto gravemente ferito, è riuscito a scappare in strada e a dare l'allarme. La polizia sta proseguendo le indagini per rintracciare l'uomo, un amico di famiglia. In Albania il movimento dei fenicotteri ha raggiunto il suo 28esimo giorno di protesta. Anche ieri una folla di cittadini ha manifestato contro lo sfruttamento ambientale portato avanti dalle politiche del premier Edi Rama. Detonatore delle proteste è stata la svendita dell'isola di Sasan al genero di Trump, Jared Kushner, per costruirvi un resort di lusso. Ma dopo un mese la protesta ambientalista è diventata un vero e proprio movimento culturale contro un intero sistema di potere. Come ci racconta Deiton Begai, consigliere comunale a Bologna, che ha partecipato alle proteste.
La protesta sicuramente ha avuto la scintilla contro questo progetto, appunto targato Trump, Kushner, con capitali del Qatar, olandesi, eccetera, nei pressi di Valona, come è noto. Ma quella è stata la scintilla. Ecco, c'è stato un accumulo in questi anni di rabbia, di proteste, di malessere nei confronti della svendita del territorio, di progetti di cementificazione in larga parte del paese, non solo nelle coste ma anche nelle montagne e in altri luoghi, ecco, dove sono stati privatizzati anche l'acqua addirittura, perché è il caso ad esempio di un villaggio in centro dell'Albania dove fu tolta l'acqua potabile. E i cittadini l'altro giorno hanno letteralmente divelto le recinzioni, il filo spinato di questa centrale idroelettrica che aveva tolto l'acqua a loro. Molti sono rimasti indietro dal punto di vista delle politiche sociali, delle pensioni, l'inflazione, il costo della vita. Una protesta a 360 gradi contro l'intero sistema di potere e l'intero sistema economico dell'Albania.
Era l'ultima notizia di questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Fabio Fimiani. Sono le 13:17 minuti, la prossima edizione del GR alle 15:30. A tutti una buona giornata.